Degli accordi di Ginevra resta ben poco, perché i primi due punti parlavano di evitare ogni violenza, intimidazione o atti provocatori, mentre il secondo parlava di disarmare tutti i gruppi e di liberare gli uffici occupati illegalmente. Quindi sai, gli ultimi eventi ci dimostrano che non è stato rispettato, addirittura l'Ucraina sembra aver riattivato le sue misure antiterrorismo che avevano preceduto gli accordi, per cui diciamo che gli accordi in sostanza, seppur non in modo dichiarato, sono sostanzialmente falliti.
Da una parte le tensioni sul terreno. Dall'altra questo conflitto si sta combattendo anche sul gas.
Estremamente rilevante perché la Russia in generale fornisce circa il 30% del gas consumato in Europa e 80 miliardi di questo gas, per cui un 15% dei consumi europei passano proprio attraverso il territorio ucraino.
Ma il fatto che l'Ucraina non stia pagando i contratti di fornitura alla Russia può avere delle ricadute?
Purtroppo può avere delle ricadute significative perché, come è successo nel 2009, spingerà, come ha già annunciato Putin in una lettera ai governi europei, ai consumatori di gas, spingerà la Russia a bloccare le forniture verso l'Ucraina. Ciò direttamente non significa che bloccherà le forniture verso l'Europa, però se dovesse succedere come nel 2009, che per far fronte a mancate risorse energetiche interne, l'Ucraina dovesse prendere parte di queste risorse destinate all'Europa e utilizzarle per il suo mercato interno, la Russia si troverà ancora una volta come nel 2009 costretta a bloccare anche le forniture verso l'Europa, con un impatto ovviamente significativo per tutti i consumi europei.
E dottor Sartori, si ipotizza la data del 28 aprile proprio per un trilaterale, Unione Europea, Russia e Ucraina, proprio sul gas?
Sinceramente è difficile da capire quali possono essere le aspettative, perché c'è un grosso interesse sulla stabilizzazione dell'Ucraina. Noi abbiamo parlato della dipendenza europea dalla Russia, c'è anche da dire che la Russia è estremamente dipendente dalle esportazioni, dalle rendite che ha dalle esportazioni di gas verso l'Europa, per cui in teoria non c'è un grosso interesse russo a andare a una rottura totale.
Ma il fatto che gli Stati Uniti abbiano rassicurato l'Europa nell'ambito delle forniture energetiche rende l'Europa più forte?
Personalmente non lo ritengo così per due semplici motivi. Uno, gli Stati Uniti hanno rassicurato però in un quadro di accordi di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti. Obama ha detto chiaramente che senza questo accordo i volumi di gas americani andranno sul mercato internazionale, non ci sarà una preferenza europea. Un altro elemento estremamente importante è che la capacità di esportare degli Stati Uniti, che al momento non è reale, per cui non ci sono ancora i volumi esportabili,
che vuol dire non è reale?
Che praticamente non ha surplus tale da esportare. Sarà fra qualche anno questa capacità di export, e anche a livello di infrastrutture vere e proprie, per cui i famosi degassificatori e rigassificatori americani non sono ancora pronti, quindi è una promessa sicuramente di medio periodo, però non va incontro alle necessità comunque europee che sono estremamente più attuali.
Ma secondo lei dunque quanto incide la leva economica nella risoluzione di questa tensione che c'è in Ucraina?
Ero convinto all'inizio che potesse incidere molto, probabilmente anche per una mancata risolutezza dal punto di vista europeo nell'immediato scoppio della crisi. La dimensione economica ha lasciato il campo a una dimensione più politica e ad oggi la leva economica sembra essere quasi in secondo piano, trascinata dagli eventi che probabilmente nessuno si aspettava andassero così oltre.